Allora, prendo la parola. Vi sarete resi conto di aver sperimentato soltanto un assaggio di un gioco di simulazione che normalmente richiede un paio d'ore e un pochino più di agio di quello che ci è concesso questa sera. Ma il mio scopo era quello di farvelo sperimentare, poi vedremo anche perché. Adesso quello che io chiederei di fare molto brevemente è di ad un esponente della cultura A, di coloro che erano in questa stanza, di provare a spiegare le regole così come le ha percepite nelle brevi visite, troppo brevi evidentemente, che io vi ho fatto fare, della cultura B. Quindi qualcuno che sia stato di là un pochino di tempo e che provi a spiegare. Prova. Magari do il microfono così. E chiedo a quelli della cultura B di non reagire per il momento. Ci sarà il momento in cui spiegherete.
Non mi menate. No, io quello che ho capito è. Eccomi, è pronto. La sensazione era quella di cosa vengono a fare questi qui, no? Nessuna accoglienza, questo quindi ho immaginato che la regola fosse quella di un gruppo formato, stabilito e chiuso sostanzialmente, non inclusivo, ecco, mi è arrivato il termine.
Nome?
Giovanni.
Giovanni, e di come funzionassero i rapporti tra di loro, qualche idea, Giovanni, te la sei fatta?
Ho visto molte persone da solo, oppure persone che tra di loro parlavano, però sì, ho avuto la sensazione che fossero sostanzialmente da soli.
Che parlassero ma che fossero da soli. Grazie Giovanni. Adesso chiederei a un esponente della cultura B, che abbia potuto fare una visita della cultura A, di spiegare invece quali erano le modalità di rapporto, le regole della cultura A. Chi è che si offre? Rapidamente. Prego.
Allora,
il suo nome?
Alessandra.
Alessandra, grazie Alessandra.
Allora, io ho visto
il microfono forse perché non so se hanno ricominciato a registrare.
Ma molto semplicemente. Allora, io ho visto che avevano anche loro delle carte in mano, però se le scambiavano senza guardare che valore avevano. Io ho visto delle persone che si davano delle carte senza guardare e poi chiacchieravano delle proprie cose tranquillamente, no, uno con l'altro.
Io e ti sei sentita accolta o ti sei sentita?
Sì, sì, perché a un certo punto pensando di provare a comunicare senza però usare le parole, sono andata vicino a uno, gli ho fatto vedere le mie carte e lui carinissimo ha detto: le vuoi scambiare con me? Cioè tentava di entrare quindi gentili, sì.
Gentili. Grazie Alessandro. Allora, a questo punto questo esercizio andrebbe fatto in realtà separatamente per gruppo, cioè i due gruppi si dovrebbero riunire e dire come ci siamo posti noi, come ci siamo sentiti quando abbiamo vissuto le regole della nostra cultura, come ci siamo sentiti quando siamo andati a far visita alla cultura altra e quali sono le regole della cultura altra. Dopodiché, in un successivo momento, per quello che sono necessarie 2 ore, ci si ritrova tutti insieme, come stiamo facendo noi adesso qui, e si svelano le rispettive regole, che adesso io vi leggo, in modo che ognuno dei due gruppi impari quali sono le regole dell'altro. Poi anche questo materiale eventualmente lo potrò mettere a disposizione di Beatrice, quindi se qualcuno di voi lo vorrà utilizzare, è chiaro che è necessario un certo materiale, almeno un paio di ambienti più larghi di quelli in cui abbiamo vissuto, soprattutto quelli della cultura B, ma andava molto bene perché quella cultura nello stretto dà il meglio di sé, e un tempo superiore ai 3/4 d'ora scarsi che ci siamo concessi questa sera. Gli uomini della cultura A, lo dico per quelli della cultura B, sono molto cortesi e dolci. Per loro la cosa più importante è stringere e intrattenere rapporti di amicizia. Alessandra lo ha percepito molto bene, mi pare. Tuttavia le amicizie devono obbedire ad un sistema di regole relativamente stretto. Essi rispettano i loro anziani. Le donne sono patrimonio dell'uomo. L'anziano del gruppo dà 6 carte a ogni membro, lo scambio si fa sempre tra 2 sole persone e vince il valore più basso delle 2 carte. Chi resta senza carte ne può chiedere ancora gratuitamente, quindi non c'è la paura di perdere le carte, e quando scambia con l'anziano del gruppo è sempre l'anziano del gruppo, che nella fattispecie era Matteo, che vince. Prima di scambiare le carte, i contraenti intavolano una breve discussione sul tempo, gli amici, lo sport, altro ancora, e si fanno reciprocamente i complimenti. Dopo lo scambio si chiacchiera ancora un poco prima di separare e di andare verso altri partecipanti. I 2 contraenti si toccano almeno una volta durante lo scambio, ma non devono darsi la mano, perché darsi la mano vuol dire non voglio parlare con te. La durata dello scambio è circa di 4-5 minuti. Ogni partecipante ha un cartoncino bianco, i 2 contraenti fanno un segno sul cartoncino di colui con cui hanno fatto lo scambio, mettono le proprie iniziali. Se lo scambio è stato soddisfacente, mettono dei numeri a caso se lo scambio non è stato soddisfacente. Sono sempre gli uomini che rivolgono la parola alle donne, ma è il contrario. Le donne possono fare gesti per iniziare un rapporto con gli uomini, una donna può rivolgersi liberamente ad un'altra donna. E negli scambi con l'anziano è sempre l'ultimo che vince, e lo scopo era quello di fare uno scambio con tutti. Non so se ci sia stato il tempo, perché il tempo è stato breve, però mi è sembrato che ci fosse un certo interscambio nei colloqui. Chi viola le regole di buona condotta viene ammonito dall'anziano e può essere anche espulso. Ci sono state espulsioni?
No, devo dire di no. Mi sembrava...
Le regole sono state...
sembrava che sia stata molta scrupolosità nell'osservare le regole.
La cultura B era una cultura molto diversa da questa. E perché gli appartenenti al gruppo B lavorano con grande impegno e anche con un po' di frenesia. E Alessandra diceva, mi sembravano molto placidi questi, no? Sembrava che non dessero importanza alle carte, perché invece quelli della cultura B vogliono ottenere il massimo dei punti dalle carte con cui fanno le proprie transazioni. Ogni partecipante ne aveva 10 di 6 colori diversi, marcate con dei numeri da 1 a 7, che venivano distribuite a caso dalla banca, nella fattispecie Gilberto, e lo scopo del gioco era quello di ottenere il massimo dei punti. Hanno vinto in 2, mi pare, che hanno fatto ben 56 punti.
No, 56.
56 punti, che sono?
2 set completi.
2 set completi di scale. In questa cultura è vietato toccarsi, quindi al contrario dell'altra in cui ci si deve toccare almeno una volta. All'inizio nessuna carta ha valore, lo scopo è quello di mettere insieme delle scale colore da 1 a 7 e allora a quel punto tutte le carte acquistano dello stesso colore, acquistano un valore che è il loro valore nominale e possono essere incassate, diciamo così, in termini di punti andando alla banca e facendo vedere che sia fatta la scala e che si hanno eventualmente anche altre carte residue dello stesso colore. I giocatori mostrano agli altri giocatori solo le carte che desiderano scambiare con essi, tengono invece nascoste nella mano le carte che non vogliono scambiare. È vietato parlare italiano, assolutamente, nella cultura B, e si può parlare solamente nella lingua beta. La lingua beta funziona così. Questo gesto, toccarsi il petto con il mento, significa sì. Questo gesto, portare i gomiti all'altezza delle orecchie, significa no. Questo gesto significa per favore ripeti. E per scambiare le carte bisogna indicare primariamente il colore che si vuole ottenere con le iniziali del nome di quel colore, ro per rosso, ve per verde, e il numero che si vuole ottenere fabbricandolo con sillabe tratte dalle iniziali del proprio nome. Io che mi chiamo Camillo Neri e che voglio un 7 rosso dirò ro ca na ca na ca na ca. E questo è l'unico modo di comunicare. Ognuno dice soltanto ciò che vuole ottenere, non ciò che offre, ma ciò che vuole ottenere dall'altro. E lo scopo è quello di fare più punti possibili. Non si possono contare le sillabe sulla mano, è ritenuto un segno di maleducazione dai membri della cultura B. E per entrare in contatto con un compagno con cui fare una transazione bisogna fare l'occhiolino 3 volte. Se il compagno risponde è segno che vuole fare una transazione dura finalizzata al profitto con te. E se no, se non risponde all'occhiolino vuol dire che è a posto così e che non ha voglia di fare la transazione. Parlare una lingua diversa dalla lingua beta è ritenuto un'offesa molto grave e può comportare espulsione. Ci sono state espulsioni? No.
No, perché non... Questa cosa
è stata... Però ti sarebbe venuta voglia di espellere qualcuno?
No.
Allora, adesso che sapete più o meno tutto, credo che sia chiaro lo scopo di questo gioco. Lo scopo di questo gioco è quello di creare più confusione possibile e di mostrare come la non conoscenza della cultura e della lingua provochi una situazione di incomunicabilità, che è una cosa, se volete, abbastanza ovvia. Non c'è bisogno di giocare per 2 ore al baffa baffa game per scoprirla. Ma c'è una cosa che è meno ovvia e che invece il gioco mette bene in evidenza, e cioè che ciascuno di noi, nel momento in cui si è immedesimato a sufficienza, e sono bastati pochi minuti in realtà, mi è parso, un po' perché voi siete bravi e avete accettato le regole del gioco, cioè di immedesimarvi, ma un po' perché è così, bastano in fondo pochi minuti per immedesimarsi nelle regole conosciute di una cultura e per applicarle in qualsiasi situazione. Mi ha molto colpito Alessandra nella sua esposizione, perché quando è arrivata qui ha immediatamente cercato di capire se poteva far valere le carte, i numeri, era interessata alla finalità dello scambio. Perché? Perché portava i propri occhiali, le proprie categorie di riferimento all'interno della cultura. Questo lo facciamo tutti, lo facciamo consciamente o inconsciamente. Farlo sperimentare ai ragazzi attraverso il gioco può essere un modo per far capire loro che l'ostacolo non è soltanto un ostacolo linguistico, che non si tratta soltanto di studiare a fondo la cultura di un paese o di una persona che viene da quel paese con cui si vuole stabilire una relazione, magari un rapporto di xenia, per tornare alle parole di Glauco e Diomede, ma significa anche fare i conti con quelle che sono le proprie lenti, con quelli che sono i propri modi di ragionare e di vivere la relazione con l'altro. Il gioco è un gioco di simulazione, in qualche modo anche di ruolo, e quindi ti costringe a fare questa operazione. Questa operazione smascherata può avere, a mio parere, un alto potenziale educativo, e può averlo attraverso il gioco, che è uno strumento di, diciamo così, tra virgolette, morale indiretta, perché tutti, quando parliamo di cose che sono più o meno valori riconosciuti, condivisibili, siamo d'accordo. Ma quando poi le idee bisogna farle diventare carne, vita, come diceva Giorgio Gaber, se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione, le cose cambiano, no? Diventa molto più complicato. Allora, parlare di pace, come fa il messo tebano nelle supplici di Euripide, siamo tutti capaci di dire che la pace è meglio della guerra, ma poi viverla facendo conto, mettendo nel conto i pregiudizi, le difficoltà, le categorie interpretative che sono fatalmente legate a noi, perché noi siamo cresciuti in una cultura e ci siamo stati, l'abbiamo succhiata con il latte, ben più dei 5-10 minuti che voi avete avuto questa sera a disposizione per immedesimarvi nelle culture A e B prima che arrivassero i primi visitatori. Ecco che credo che con gli spazi e i tempi adeguati questo possa essere una proposta didattica da fare a dei bambini o a dei ragazzi. Io l'ho fatta anche a dei ragazzi fino ai 20 anni, magari è più difficile farla, non so quanti morti abbiamo fatto questa sera, una persona è andata via, tutto sommato non c'è male, perché di solito fa selezione, ecco, se si fa al di sopra di una certa soglia di età, ma voi siete tutti dei 20enni nel cuore,
sì, nel cuore,
e quindi
di una volta.
E, dopodiché, se volete, io queste istruzioni, magari un po' corrette perché ho visto che c'è qualche refuso, le io, ecco, mando a Beatrice.
E così noi metteremo sul, facciamo così, d'accordo, metteremo sul sito quello che il professore mi manda nella versione.
Ok, perfetto.
Tu ritieni che è possibile.
Quindi io mando a te.
Mandi a me e io metto sul sito.
Benissimo. Quindi poi avete questo materiale. E
invece gli altri incontri non li avremo.
Ah, dunque, ti ricordi che qualcuno aveva promesso. Noi abbiamo messo sul sito, metteremo sul sito quello che abbiamo. Quello che non ci mandano.
Nemmeno quello che li manda. Guarda, l'ha detto, l'ha promesso più.
Ecco, se ce lo manda, io lo metto.
Non dico
se è bonita. No, però io posso, alla fine mando sempre, se qualcuno ha qualcosa da mandare, se arriva ci dà.
Bene, allora concludiamo, se volete ricominciare a registrare adesso torniamo seri e proviamo a fare una conclusione seria di questo pomeriggio. Come vi sarete resi conto, abbiamo cominciato parlando di parole e di lingua, il problema è essenzialmente un problema di traduzione. Si tratta cioè, per entrare in relazione con lo straniero, per parlare le parole della pace, per farle prevalere su quelle del conflitto, si tratta di costruire relazioni. Costruire relazioni con lo straniero significa tradurre. E tradurre non è soltanto un atto linguistico di transcodifica di una lingua in un'altra, ma è un atto essenzialmente culturale, di traduzione per l'appunto culturale. Io che esercito i miei studenti a tradurre, perché quello che faccio fare loro essenzialmente è tradurre dal greco antico alla nostra cultura, mi sono posto più volte il problema di che cosa sto facendo fare, al di là di trasmettere delle competenze tecniche che sono merce purtroppo sempre più rara e che facciamo sempre più fatica a trasmettere, quindi non so quanti professori di greco antico ci saranno in futuro, molti di voi penseranno poco male, tutto sommato non è gravissimo, sarebbe peggio se non avessimo pediatri o chirurghi. Però credo che possa essere un problema da un punto di vista tecnico, ma al di là della tecnica, al di là delle competenze tecniche, che sono pur sempre le prime cose che io devo trasmettere ai miei studenti, quello che credo di far fare loro, costringendoli a tradurre, è un'operazione che va oltre la tecnica e che va oltre l'obiettivo di capire Euripide, di capire Sofocle, di capire il testo di Genesi se lavorano sull'ebraico o il testo dell'Iliade se lavorano su Glauco e Diomede, perché credo che tradurre come esercizio quotidiano assomigli molto a quello che un grande padre del pacifismo moderno come il Mahatma Gandhi diceva quando diceva che la prima educazione alla pace si fa insegnando alle persone, anche ai maschi, a lavorare al telaio. Un'attività molto umile, molto bassa, molto concreta, ripetuta con fedeltà quotidiana, come è il lavoro di traduzione, perché il lavoro di traduzione, soprattutto di testi antichi, soprattutto di testi fuori contesto, per cui non abbiamo un contesto immediato che ci aiuta a comprenderli, è un lavoro che va rifatto tutti i giorni. Io, che tendo a essere un po' paradossale, dico ai miei ragazzi: guardate che le traduzioni non pensate che siano definitive, non aspirate alla perfezione, perché sono come i letti, come la cena, vanno rifatti tutti i giorni. E vanno rifatte tutti i giorni non perché cambi Euripide, non perché cambi Sofocle o perché cambi la Genesi o l'Iliade, ma perché siamo noi a cambiare. Di nuovo è il messaggio forte del baffa baffa game: i nostri occhi, i nostri occhiali cambiano, e questo loro cambiare ci costringe a ricapire, a riafferrare. Ma può darsi che questo esercizio, che sembra una cosa alla fine anche un po' avvilente, qualcuno di voi, spero, si sarà sentito anche un po' frustrato stasera, magari nell'andare a visitare un'altra cultura e sentendosene respinto, non capendo, no? Non capendo esattamente cosa stava succedendo. Ecco, questo esercizio, che può essere banale, basso, frustrante, è un esercizio che secondo me ci apre a non più competenze tecniche, ma qualità dell'umano che è difficile ottenere, sviluppare, educare in altro modo. Non vi sto dicendo che dovete diventare tutti grecisti e che dovete tutti tradurre per forza dal greco, dalle lingue classiche o dall'ebraico, ma fare uno sforzo di traduzione, esattamente come abbiamo fatto anche giocando questa sera, è qualcosa che ci può dare una qualità dell'umano che forse un pochino stiamo perdendo. E allora io vorrei affidare l'ultima parte, non l'ultimissima, perché l'ultimissima è una favola con cui ci lasciamo e poi ci sono i vostri pomodori, che io prendo volentieri, insomma, non, L'ultima parte di questo nostro incontro ha questo libricino, che è un libro di Paul Ricoeur, qualcuno di voi forse l'ha sentito nominare, è stato tradotto in italiano dalla Morcelliana in questa bella collanina, e si intitola La traduzione, una sfida etica. E allora parlare di traduzione significa parlare di un esercizio che non è meramente tecnico. È un libro un po' difficile, non lo proporrei agli studenti, neanche a bravi studenti di religione, così com'è. È necessario che lo leggiate prima voi e che scegliate eventualmente che cosa tradurre di questo libro per i vostri ragazzi. Ma è un libro che ci dice, credo, delle cose importanti, e le cose più importanti che ho scelto per voi questa sera sono quelle che si trovano al punto 7 delle vostre fotocopie. Il rischio con il quale deve fare i conti, vediamo se riesco a ingrandirvelo un pochino perché così si legge poco, il desiderio di tradurre, e che rende una sfida l'incontro con lo straniero nell'ambito della propria lingua, credo che sia in tema Ricoeur più di me questa sera, straniero e lingua, è davvero insuperabile. Franz Rosenzweig, di cui forse vi ha parlato Sermoneta, non lo so, ha dato a questa sfida la forma di un paradosso. Tradurre, egli dice, è servire due padroni, lo straniero nella sua estraneità e il lettore nel suo desiderio di appropriazione. Lavoro di traduzione, dopo aver vinto le resistenze intime motivate dalla paura, al limite dall'odio, ethos, extra, per lo straniero, percepito come una minaccia diretta contro la nostra stessa identità linguistica. Siamo ancora sul piano della lingua, ma anche lavoro del lutto, applicato alla rinuncia all'ideale stesso di traduzione perfetta. Le traduzioni vanno rifatte tutti i giorni. L'abbandono del sogno della traduzione perfetta resta l'ammissione dell'insuperabile differenza tra il proprio e lo straniero. E qui Babele è davvero insuperabile. Prima ce lo diciamo, lo ammettiamo, forse meglio è. Resta la sfida dello straniero. Mi sembra, in effetti, che la traduzione non richieda soltanto un lavoro intellettuale, teorico e pratico, ma ponga anche un problema etico. Portare il lettore all'autore, portare l'autore al lettore, con il rischio di servire e di tradire due padroni, è praticare ciò che mi piace chiamare l'ospitalità linguistica. Ospitalità linguistica, quindi, ove al piacere di abitare la lingua dell'altro corrisponde il piacere di ricevere presso sé, nella propria lingua di nella propria dimora di accoglienza, la parola dello straniero. Si deve quindi dimorare a lungo presso l'altro. Per condurlo presso di sé a titolo di ospite, xenos, hospes, invitato. Sono parole un po' difficili, mi rendo conto, io le ho tagliate perché quello che è in mezzo è ancora più difficile, ma sono parole che ci danno forse il senso di un'attività umile, ma che forse fa parte di quello che siamo e di quello che potremmo e dovremmo essere, se davvero vogliamo stabilire quella relazione che sta alla base della pace. Che la pace è in primo luogo relazione. E la lingua dello straniero va imparata tutti i giorni, bisogna ritradurla tutti i giorni, a partire dai nomi e dai nomi propri. È su questo che vorrei insistere e affidare a un caro amico mio, nostro, forse di molti di noi che lo hanno conosciuto, le parole davvero questa volta conclusive. E sono le 5:15, quindi perfetto. Siamo abbastanza in orario, poi naturalmente se ci sono appunto domande, insulti, pomodori, io tendo a sono un buon incassatore, ecco, di solito, quindi le ricevo volentieri, che ci parla proprio della difficoltà e però della grande opportunità che c'è nel trasformare un nome comune in un nome proprio. Questa forse è la prima traduzione che ci è richiesta per far nascere la relazione, per trasformare rapporti di stranieritudine in rapporti di xenia, di ospitalità reciproca. La favola è contenuta in questo libro, che è un libro per bambini, si chiama Borgo Favola, e sono favole scritte da Giovanni Catti, a cui ho voluto molto bene, che è conosciuto credo anche da molti di voi. È un libro di favole per bambini, ai bambini basta raccontarle, agli adulti bisogna spiegarle, c'è questa differenza, però credo che dopo tutte le cose che vi ho detto questa sera siate in grado di apprezzare con me l'ultimo testo che vi leggo, e vedete che i filologi non fanno poi molto altro se non leggere dei testi, che è il testo 8 delle vostre fotocopie e che è la favola intitolata Sumar. Era un asino, ma lo chiamavano Sumar, perché là, nella pianura bolognese, ci sono ancora quelli di Molinella? Anche a Trebbo, dove lui era nato, in dialetto per dire somaro si dice Sumar. Non era dunque un nome originale, era come se una bimba fosse chiamata per nome bimba, o un uomo fosse chiamato uomo, il signor uomo. Il nome comune era diventato anche il nome proprio. Appena nato aveva 4 zampe alte rispetto al corpo ancora corto e una peluria da accarezzare dolcemente con la palma e poi con il dorso della mano. Il nonno avrebbe avuto un nome da proporre per l'asinello, Tobia. La nipotina un altro nome, Marchino. Ma i contadini di quella casa, vicino alla stalla dove lui era nato, avevano tanto da fare che non trovavano il tempo neppure per scegliere i nomi comuni. Figuratevi se lo trovavano per scegliere i nomi propri per le bestie appena nate. Avevano fretta e lo chiamarono subito Sumar. Un giorno di autunno, erano circa le 3 del pomeriggio, Sumar era nella stalla, quando udì gridare da fuori il suo nome. Si voltò verso l'entrata, pensando che qualcuno avesse bisogno di lui. Invece vide che entrava il figlio del padrone di casa, insieme con un compagno di scuola. «Sumar!» gridava il primo. «Sumar te!» rispondeva l'altro. Si mettevano le mani addosso, si picchiavano, finché venne il padrone. Li separò, li fece uscire insieme con lui, e lui li sgridava. Si sentivano sempre più lontani i suoi U e i suoi A, le due vocali della parola Sumar. Calò la sera, venne la notte, e quando il silenzio fu grande, Sumar riuscì a comunicare con il bue anziano legato a una catena all'altro capo della stalla e tutto intento a ruminare. Sumar gli confidò il dubbio. Sumar, il suo nome, il nome ripetuto dai due ragazzi come un'insolenza, che cosa voleva dire? Cosa vuol dire Camillo, Angela, Angelina, Alessandra? Era solo un nome o era un nomaccio? Solo una parola o una parolaccia? Il bue parlava adagio dopo aver ruminato, parlava e poi tornava a ruminare perché non voleva dare subito la cattiva notizia. Però non voleva nascondere la verità e la disse. Gli uomini, qualche volta, prendono i nomi degli animali e li usano come se fossero nomacci, parolacce. Se li gettano addosso per farsi del male, come se fossero sassi o frecce. Porco, maiale, asino, Sumar. Sumar era umiliato, offeso. Il bue continuava a ruminare e non riusciva a confortarlo. Poi venne l'aurora, venne l'alba. Vennero altri giorni e altre stagioni. Era sempre triste quest'asino chiamato Sumar. Ma un giorno d'inverno, erano circa le 9 del mattino, all'improvviso nella stalla si trovò circondato da una mezza dozzina di bimbe. Lui aveva 4 zampe e sapeva contare soltanto fino a 4, ma le bimbe erano più di 4, forse 5 o 6. Ognuna di loro aveva con sé cose rare in una stalla: quaderni, matite, pennarelli, forbici, colla. Le bimbe si disposero intorno all'asino e stettero lì a guardarlo con attenzione. Una di loro, seduta su uno sgabello, aveva posato il quaderno aperto sulle ginocchia. Un'altra, rimanendo in piedi, lo aveva posato sul bordo superiore di una parete di legno. Ognuna era pronta per disegnare con la matita o con il pennarello o per ritagliare e incollare sagome scure di cartoncino su fogli chiari. Sumar incominciava a capire che era venuto un grande giorno per lui. stava fermo sulle quattro zampe e soltanto l'orecchio destro qualche volta si muoveva, ma appena per un millimetro. Intanto incominciavano a entrare nella stalla il nonno, un fratello, il padre, la madre di questa bimba, intenta con le sue compagne a raffigurare l'asino. Guardarono i lavori delle bimbe e si guardavano negli occhi come per domandarsi: che cos'è questo? Finalmente il padre domandò che cosa ci trovassero di bello in quest'asino chiamato Sumara. Le bimbe, una per volta, senza smettere di lavorare, fecero del loro meglio per dare una spiegazione. Nei loro quaderni c'erano le figure di molti animali, di farfalle, di rospi, di api e di buoi. Ma questa volta avevano saputo che l'asino era un segno di pace, quindi vi riguarda. E loro erano venute per raffigurarne almeno uno. Il padre scuoteva la testa e diceva che loro si sbagliavano, perché il segno di pace era la colomba con il ramo di ulivo in bocca. Con pazienza grande, le bimbe spiegarono che lui aveva ragione, ma loro non avevano torto. Incominciarono dalla storia di Noè e dell'arca e proseguirono fino alla storia di Gesù seduto sull'asino. Là, in quei tempi, quando si sentiva il raglio di un asino, si rimaneva tranquilli, ma se si sentiva il nitrito di un cavallo si perdeva la tranquillità, perché si pensava ai cavalieri, alle cavallerie, agli eserciti, ai conflitti armati, non più alla pace. Mentre il padre cessava di scuotere la testa, l'asino sentiva venire la gioia e andare via la tristezza. Chiudeva le palpebre e rimaneva ritto sulle quattro zampe poggiate sul pavimento della stalla. Sul fianco sinistro gli cresceva un'ala lunga e leggera, sul fianco destro un'altra ala ugualmente lunga e leggera. Lui usciva dalla stalla, raccoglieva con la bocca un ramo ai piedi di un ulivo e spiccava il volo. Volava, volava sulla casa, sull'aia e sulla stalla, sul municipio e sul paese, sulla chiesa e più in alto del campanile. Si sente qui anche la gerarchia di catti che emerge da queste righe. Alcuni dicevano che un asino volava, altri dicevano che queste parole nascondevano un vecchio scherzo e non levavano i nasi verso il cielo. Altri ancora levavano gli sguardi verso il cielo e finalmente guardavano lui, l'asino con il ramo di ulivo in bocca. Gli uccelli volavano vicini a lui, le stelle erano sempre meno lontane. Lui sentiva di essere diventato un segno di pace. Si svegliò perché si era addormentato e aveva sognato. La mano del padrone era sul suo dorso. Dopo la tristezza, prima era venuta la gioia, ma dopo la gioia adesso veniva la paura. Ma anche la paura se ne andava, perché il padrone disse che bisognava dare un nome all'asino. Fecero un referendum sul nome da dare all'asino. Marco, Tobia, Marco, Tobia, Tobia. Aveva vinto il nonno per un soffio. Grazie.
Ho già detto al prof che io non avevo mai ascoltato una lezione di questo tipo e lo ringrazio molto anche a nome vostro e credo che abbia dato una straordinaria quantità e qualità di suggestioni per rimuginare, pertanto per stare su due, rimuginare dentro a questo impegno che abbiamo sulla strada della pace, ecco, con particolare riferimento al tema dello straniero, pensando ai nostri ragazzi, ai contesti in cui vivono, a chi incontrano, a chi incontriamo noi. Quindi credo che mettendo insieme anche tutta la ricchezza, perché questo è l'ultimo appuntamento, anche tutti gli spunti che abbiamo ricevuto dal primo incontro, credo che abbiamo molto materiale di cui far tesoro e sarebbe davvero significativo, lo dico sempre alla fine di un corso, che dopo questo ciclo si potesse avviare anche un dialogo fra di noi. Avete tutti la mail di tutto, ma la mail perlomeno di Abramo e Pace l'avete. Davvero noi farebbe piacere che se anche da questi stimoli, dalle vostre esperienze venissero suggerimenti, iniziative da mettere in circolo, sarebbe davvero un arricchimento significativo, l'associazione si rende proprio disponibile ad essere strumento e via anche di facilitazione, quindi utilizzateci, perché abbiamo aperto un sito, davvero tutto può essere messo in comune. Bene, noi allora abbiamo concluso questo percorso, speriamo di poter fare l'anno prossimo qualcosa di analogo. Come avevo detto l'altra volta, per chi c'era, riprendo l'iniziativa, ci metteremo lì assieme alla vicepresidente, che è la Prof. Quario, a provare a scrivere questa lettera che vorremmo mandare a tutti per sollecitare, per chi crede, la possibilità di contributi o donazioni, perché l'associazione vive di questo, perché abbiamo questo desiderio di poter ripristinare quella tradizione che avevamo cominciato e avviato nei primi anni, cioè quella di poter contribuire a pagare il viaggio degli studenti per accompagnarli o magari a Gerusalemme, come abbiamo fatto una volta, ma sicuramente a Roma, che è più abbordabile. Però, come si dice, le risorse sono la discriminante con o senza la quale salta o si mantiene la possibilità di fare queste esperienze, poi ognuno è libero ovviamente di fare quello che crede. Quindi grazie di questa disponibilità, mi sento di ringraziare moltissimo anche chi continua ad ospitarci in questa sede gratuitamente. Mi diceva qualcuno, ma il posto è piccolo, in effetti quest'anno qualcuno è rimasto fuori, però devo dire che oltre ad essere una sede, virgolette, laica, è anche questo importante, no? Perché uno viene da dire quante sale di parrocchia ci sono, credo che sia importante anche l'attenzione a questi particolari dove si va a fare queste iniziative. Il Museo Ebraico è sempre molto disponibile, ci sono 50 posti, quest'anno abbiamo un po' esagerato, d'altra parte questa misura anche di quantità permette poi anche maggiormente la facilità di fare domande, di fare confronti, se fossimo tanti di più non ce la faremo. Noto una sola cosa, lo dico perché se conoscete qualcuno, anche quest'anno si è verificato che tre o quattro persone si sono iscritte, pur avendolo noi detto esplicitamente nell'avvio, si sono iscritte e poi hanno ritenuto, per le migliori ragioni di questo mondo, di non partecipare, però non avendocelo comunicato hanno impedito ad altre tre o quattro persone di essere ripescate, quindi se avete possibilità, ecco, questo è un criterio, uno stile che ci piacerebbe avere anche come attenzione per tutti. Allora, come promesso e come dovuto, io vi distribuisco l'attestato, lo do soltanto personalmente a chi c'è, perché a chi non c'è noi lo spediamo per mail, anche per avere, virgolette, una prova formale di avere spedito il materiale. Quindi facciamo metà pacchetto a me e all'Elisa, lei comincia dalla G di Guerrini, io dalla A fino alla G prima di Guerrini, e ringrazio ancora il prof.
Grazie a voi. Se ci sono domande, osservazioni eccetera, visto che il dibattito per forza di cose sono le 5:30 adesso, è stato un po' sacrificato, camillo.neri@unibo.it.
come da sotto la palla.
Grazie. Finale col botto.